Cari amici, buonasera. Nell'ultima puntata ho parlato dei ghetti, l'ultimo dei quali è stato aperto nel 1870 a Roma. Purtroppo la storia si ripete e come abbiamo visto nelle precedenti puntate, i ghetti stessi sono stati riaperti dai nazisti negli anni che vanno dal 1939 al 1943 e servirono per concentrare tutta la numerosa popolazione ebraica sparsa nei territori dell'est conquistati dalla Germania, per radunare gli ebrei, per tenerli sotto controllo e poi trasferirli dai ghetti stessi fino nei campi di concentramento e di sterminio. Veniamo ora a parlare degli ebrei che vivevano in Spagna, i cosiddetti sefarditi. Dal toponimo biblico Sefardim, che nella tradizione giudaica designa la Spagna. Gli ebrei spagnoli si trovarono in una condizione particolare in quanto stavano in parte sotto la dominazione araba e in parte sotto la dominazione cristiana ed erano soggetti a diversi trattamenti. Le persecuzioni antiebraiche ebbero inizio in Spagna nel 1391, quando vennero massacrati dai cattolici 4.000 ebrei a Siviglia. Il motivo di questa persecuzione è presto detto. Bisogna prima di tutto fare una parentesi e dire che nei rapporti arabi-ebrei la persecuzione antisemite durarono solo fino al regno di Omar, durante il califfato elettivo che va dal 632 al 661, che caratterizzò il periodo del grande espansionismo arabo in Spagna. Quando gli arabi o i berberi perseguitavano gli ebrei, non lo facevano perché questi erano ebrei, ma solamente perché erano avversari politici allo stesso modo dei cattolici. Quando l'invasione in Spagna dei fanatici berberi almoadi nel 1146 aveva posto fine alla pace assicurata dai califfi di Cordova, gli ebrei erano semplicemente emigrati nella parte già dominata dai principi cristiani, i quali li avevano accolti favorevolmente, proteggendoli e nello stesso tempo sfruttandoli come fonte di reddito. Agli ebrei era proibita la proprietà terriera e vivevano solo nelle città, dove esercitavano i commerci ed il prestito. Per esempio, agli ebrei era consentito di tenere aperte le botteghe in occasione delle festività religiose, ma anche di effettuare prestiti a interesse, in un'epoca in cui il denaro non veniva ancora considerato un mezzo per ottenere ricchezza. La popolazione ebraica più numerosa e più prospera nell'Europa del XIV secolo era proprio quella spagnola, dove la comunità ben organizzata godeva della protezione particolare dei sovrani di Aragona e di Castiglia. Grazie a queste condizioni favorevoli, gli ebrei annoverarono fra loro una quantità di cortigiani, diplomatici, esattori delle imposte, medici, astronomi e molti intellettuali. Dagli averroisti dichiarati e dagli esegeti biblici, ai poeti, sino ai traduttori di opere greche, filosofiche e scientifiche, che fecero carriera al servizio dei loro signori e che fecero guadagnare ai propri connazionali il titolo di mediatori culturali d'Europa. Alla fine del XV secolo, la popolazione spagnola andava da un minimo di 5 milioni a un massimo di 17 milioni di persone. Gli ebrei erano all'incirca dai 200 ai 300 mila e generalmente vivevano una vita in condizioni assai migliori della grande maggioranza dei contadini e dei pastori spagnoli. Il modo di comportarsi degli ebrei spagnoli non era molto diverso da quello esistente negli altri paesi, con la differenza però che mentre in Spagna dominava una cultura araba relativamente tollerante nei loro confronti, negli altri paesi dominava una cultura cattolica che lo era assai meno. In campo cattolico, le prime persecuzioni, anche se non esplicitamente antisemite, iniziarono proprio in occasione della prima crociata del 1095, quella dei diseredati al seguito dei feudatari in cerca di fortuna, diretti verso Oriente. Lo sterminio delle famiglie ebraiche era semplicemente un modo di arricchirsi e di non pagare i debiti. Una disposizione canonica del Terzo Concilio Laterano del 1179 proibiva agli ebrei e ai cristiani di vivere insieme. Il Quarto Concilio Lateranense del 1215 aveva stabilito che gli ebrei dovevano vivere in quartieri separati e portare un segno di riconoscimento, consistente per gli uomini in cappelli di foggia e colore particolare, giallo o rosso, o un disco di panno sul mantello, mentre le donne dovevano avere un velo giallo sul capo, esattamente come le prostitute. I sovrani spagnoli avevano dunque dei precedenti storici con cui poter legittimare le loro decisioni in merito all'atteggiamento ufficiale da tenere nei confronti della questione ebraica. Di qui l'esigenza di imporre agli ebrei la conversione al cristianesimo. A Toledo vi è un esempio tipico di conversione, dato dall'ex consigliere privato del sovrano di Castiglia Enrico di Trastamara, salito al trono nel 1369. Seguito da quasi tutta la comunità. Un ex rabbino convertito al cristianesimo divenne addirittura vescovo a Burgos e membro del consiglio di reggenza in Castiglia. Complessivamente, le conversioni nei regni d'Aragona e di Castiglia si aggirarono intorno alle 230.000 unità. Quelli che si convertirono al cattolicesimo, cioè i conversos, continuavano a dominare l'economia, la cultura e talora anche le cariche ecclesiastiche, suscitando il rancore dei cattolici di origine non ebraica, che a poco si vedevano sfuggire tutte le posizioni di potere. Il rancore diventava violenza quando, in alcuni casi evidenti, gruppi di conversos mostravano che la loro adesione al cattolicesimo era stata puramente formale e mossa dal desiderio di occupare e di conservare cariche pubbliche o comunque posizioni di privilegio e facoltose, mentre in privato continuavano a celebrare riti giudaici. Per esempio il rispetto del sabato, l'astinenza dal mangiare carne di maiale o il digiuno del Kippur. Oppure giudaizzavano pubblicamente i riti cattolici. C'è un esempio del quale era stato accertato che nella cattedrale di Cordova si celebrava un ufficio dove molti riferimenti culturali erano giudaici. La persecuzione popolare del 1381, seguita da quella degli anni 1413 e 14, era la risposta al fatto che gli ebrei si erano trasformati da infedeli esterni alla Chiesa cattolica in eretici interni alla stessa Chiesa. Gli ebrei, caratterizzati da queste conversioni forzate e ambigue, venivano chiamati marrani, parola dal significato incerto. In ebraico sembra volesse dire apparenza dell'occhio, cioè formalismo, ma voleva anche dire apostata. In lingua spagnola però voleva dire semplicemente porco, che era un animale proibito nella cultura ebraica, e in seguito prese a indicare una persona abominevole, perché credente senza alcuna fede. Dal 1412 i re di Castiglia e di Aragona attuarono una politica di conversioni forzate e per renderla più efficace moltiplicarono i divieti e le pratiche di emarginazione. Decisero infine di introdurre in Castiglia l'Inquisizione che era già presente in Aragona, proprio per evitare i pogrom, evitando i focolai di giudaizzazione. Con l'approvazione da parte di Papa Sisto IV nasceva così nel 1478 l'Inquisizione spagnola e già 2 anni dopo iniziarono i processi contro i giudaizzanti. Quanti furono i condannati a morte dall'Inquisizione è difficile dirlo. Alcuni studiosi hanno effettuato molte ricerche. E sembrerebbe che dallo spoglio delle carte relative a 50.000 processi che coprono l'arco di 140 anni, sarebbero stati esaminati 500 casi di condanna a morte eseguite. E altri studiosi dicono che i condannati furono di più, e parlano di oltre 3.000 persone bruciate vive e 290.000 condannati al carcere. Nel 1492 l'Inquisizione, ritenendo gli ebrei responsabili della sopravvivenza del Marrano, propugna una soluzione radicale e chiede che tutti gli ebrei che non si vogliono convertire vengano espulsi dal paese. Si parla di cospirazione marrano-ebraica. In sostanza, il fallimento dell'Inquisizione porta i sovrani spagnoli a ordinare agli ebrei di convertirsi entro 4 mesi oppure a lasciare la Spagna, rinunciando ai propri beni. Il 31 marzo del 1492, Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia, re cattolici di Spagna, con il decreto di Alhambra, detto anche Editto di Granada, emettono l'ordine di espulsione delle comunità ebraiche da tutto il regno e dai suoi possedimenti. Lo stesso anno 1492, è un anno chiave nella storia della Spagna. Si completò la Reconquista con la caduta del regno musulmano di Granada, ma le armate cristiane erano state, per paradosso, in gran parte finanziate dai prestiti che gli ebrei avevano fatto alla corona e i re non erano in grado di pagare questi debiti. La Spagna musulmana, d'altra parte, si era rivelata un porto sicuro per gli ebrei ed era divenuta velocemente il centro della vita intellettuale ebraica. Gli ebrei espulsi dalla Spagna furono oltre 200.000, che si rifugiarono prevalentemente in Turchia o nel nord Africa. Ma vari di essi trovarono rifugio anche in Italia, in particolare a Livorno e Venezia. In molte migliaia morirono nel viaggio. Altri invece si convertirono dando esca a tutte le future persecuzioni contro di esse. Ogni volta che un converso ritornava benestante, ecco che era un falso converso e quindi interveniva l'Inquisizione con sequestri e tostature, termine spesso usato al posto di rogo nei testi spagnoli. Lo storico statunitense Edward Peters sostiene che tra il 1550 e il 1800 vennero emesse 3.000 sentenze di morte secondo verdetto della Santa Inquisizione. Il 18 giugno del 1492 venne dato ordine di espulsione anche dalla Sicilia e della Sardegna. A proposito della Sicilia, si rileva che ancora oggi, dopo 5 secoli di distanza, in alcune famiglie siciliane si ritrovano dei abbandonati nei cassetti, nelle soffitte, in posti nascosti delle abitazioni, delle tracce di un passato ebraico. E ci sono degli usi che ricordano l'ebraismo, come accendere una candela il venerdì sera per l'arrivo dello Shabbat e fare dei lavaggi particolari come prescritto dal Talmud e tante cose che riguardano un passato ebraico di tante famiglie. Si stanno facendo de degli studi e vengono ritrovati anche dei posti che in passato erano o delle sinagoghe o altri siti di carattere ebraico. Usciti gli ebrei dal paese, circa 120.000 andarono in Portogallo, che aveva allora poco più di 1 milione di abitanti e dove già esistevano circa 75.000 ebrei. Nel 1497 venne deciso, per ordine dei re Manuel I, di espellere gli ebrei anche dal Portogallo. Ci fu pure un pogrom a Lisbona nel 1505, dove però l'Inquisizione fu introdotta soltanto nel 1536. Fuggirono verso l'Impero Turco e in parte verso i Paesi Bassi e l'Italia centro-settentrionale, alcuni persino nel Nuovo Mondo. La conquista spagnola del Regno di Napoli nel 1504 segnò la fine delle numerosissime comunità ebraiche dell'Italia meridionale, anch'esse costrette a scegliere fra esilio e nascondimento nel Marranesimo. Dopo più di 8 secoli di vita nel paese iberico, centinaia di migliaia di persone dovettero abbandonare una terra che sentivano pro come propria, al cui sviluppo politico, sociale, economico, linguistico e culturale avevano attivamente collaborato e la cui lingua avevano creato insieme con gli spagnoli e con gli arabi. L'espulsione degli arabi e degli ebrei toglierà alla Spagna per molti secoli l'incentivo a trasformarsi in una nazione capitalistica, segnando il suo destino nelle guerre contro i paesi più avanzati d'Europa. Terminato ora di parlare per quanto riguarda la vita degli ebrei nella Spagna con gli arabi e con il Regno di Spagna, vediamo cosa accade durante il periodo della Riforma. Martin Lutero è stato accusato di antisemitismo, soprattutto in relazione alle dichiarazioni espresse nei confronti degli ebrei nel suo libro intitolato Degli ebrei e delle loro menzogne, il quale li descrive in termini estremamente duri e corrosivi, fornendo una dettagliata raccomandazione per un pogrom contro di loro e richiedendone l'oppressione o l'espulsione. Secondo lo storico Paul Johnson, può essere definita la prima opera dell'antisemitismo moderno e un passo in avanti gigantesco sulla strada dell'Olocausto. Al contrario, Roland Benton, teologo e storico del protestantesimo, nonché biografo di Lutero, ha scritto che si potrebbe anche desiderare che Lutero fosse morto prima che questo trattato fosse stato scritto. Ma la sua posizione era assolutamente religiosa e in alcuna maniera razziale. E passiamo ora a parlare del XVIII secolo, nel quale i papi hanno continuato imperterriti ad emanare la legge improntate all'antigiudaismo. Papa Clemente XII e Papa Benedetto XIV hanno imposto l'uso del distintivo giallo, un pezzo di stoffa tagliato a disco e interpretato tradizionalmente come un simbolo dei 30 denari di Giuda Iscariota. Papa Clemente XIV è stato più liberale, ma già l'editto del 1775 di Papa Pio VI ripristina la sorveglianza e il monitoraggio del ghetto di Roma da parte del Sant'Uffizio, oltre all'obbligo di indossare il distintivo. Alla vigilia della Rivoluzione francese, le comunità maggiori ebraiche si trovano a Bordeaux, i Sefarditi, e in Alsazia, Ashkenaziti, ma venerano anche un gran numero anche ad Avignone. Vediamo ora come la pensano i filosofi dell'Illuminismo, che erano generalmente mal disposti nei confronti degli ebrei, con alcune notevoli eccezioni come Denis Diderot, il quale ha visto nel popolo ebraico un simbolo di apertura al mondo. Voltaire, al contrario, dimostra ferocemente il proprio antigiudaismo. Ben consapevole delle radici ebraiche della Chiesa Cattolica, vide nell'aggressione contro l'ebraismo e gli ebrei un modo per minare le fondamenta stesse della Chiesa. Nel suo dizionario filosofico, gli attacchi non fanno altro che accumularsi, uno dietro l'altro. E vediamo, in particolare cosa dice in alcuni capitoli del suo dizionario filosofico. Nel capitolo Tolleranza dice: "È con rammarico che parlo degli ebrei. Questa nazione è per molti versi la più detestabile che mai abbia contaminato la terra." Nel capitolo Cannibali dice: "Perché gli ebrei non sono cannibali? Gli annibali, questa sarebbe stata l'unica cosa che non è riuscita al popolo eletto per dimostrarsi il più abominevole della terra." Nel capitolo Stati e governi dice che gli ebrei sono un'orda di ladri e usurai. Sempre nel capitolo Ebrei dice: "Sono l'ultimo di tutti i popoli fra i musulmani e cristiani che credono di essere il primo. Questo orgoglio nella loro umiliazione è giustificato da un argomento senza risposta: il fatto che in realtà sono i progenitori sia dei cristiani che dei musulmani. Il cristianesimo e l'Islam riconoscono l'ebraismo come loro madre e per una singolare contraddizione entrambi hanno nei suoi confronti rispetto misto ad orrore. Da quanto risulta della storia degli ebrei, sono quasi sempre stati o randagi, o ladri, o schiavi, o sediziosi, e ancora ai nostri giorni vagabondano per la terra, col sommo orrore degli uomini, di modo che sia il cielo sia la terra, che tutti gli uomini sembrano essere stati creati solo per loro vantaggio." Nel capitolo Ebrei, alla conclusione, dice: il mio amore per te è più che di una semplice parola. Abbiamo strappato a forza con i denti per farci dare il tuo denaro. Ancora ti permettiamo in più di una città di respirare l'aria. Abbiamo sacrificato al tuo Yahweh in più di un regno. Abbiamo bruciato l'olocausto, perché io non voglio, sul tuo esempio, nascondere il fatto che abbiamo offerto a Dio sacrifici umani di sangue. La generale liberalizzazione intellettuale, avvenuta nel Regno di Francia durante il secolo dei Lumi, ha beneficiato gli ebrei. Il presbitero Henri Grégoire ha scritto nel 1787 un trattato sugli ebrei. Il 27 settembre del 1791, grazie ad Adrien Duport e a Grégoire, l'Assemblea Nazionale Costituente ha approvato il decreto di emancipazione degli ebrei che ha permesso loro di ottenere la piena cittadinanza prima ancora che agli stessi preti. Per concludere il capitolo sull'antigiudaismo, vediamo un ultimo aspetto, quello dell'antigiudaismo islamico. Un posto in primo piano nella polemica coranica contro gli ebrei è dato dalla concezione della religione di Abramo. Il Corano presenta i musulmani come né ebrei né cristiani, bensì come seguaci di Abramo, che era in senso fisico il padre sia degli ebrei sia degli arabi, e il quale è vissuto prima della rivelazione della Torah. Per dimostrare che la religione praticata dagli ebrei non è la pura religione di Abramo, il testo coranico menziona l'incidente dell'adorazione del vitello d'oro, sostenendo che gli ebrei non credono in parte della rivelazione data loro, oltre che l'assunzione dell'usura dimostra la loro mondanità e disubbidienza nei confronti di Dio. Durante l'epoca d'oro islamica, la società relativamente tollerante dei vari califfi erano ancora talvolta costrette a imporre legislazioni fortemente discriminatorie contro i membri della fede ebraica. Esempi di ciò e delle persecuzioni più estreme avvenivano sotto l'autorità di molti movimenti musulmani radicali, come per esempio quello dei Fatimidi di Al-Hakim nell'undicesimo secolo e di Al-Mu'adi nel dodicesimo, ed infine anche dallo sciismo di Muhammad al-Mahdi. Leggi discriminatorie sono state fatte applicare molto più regolarmente a seguito del calo dell'influenza secolare nella società islamica e delle minacce esterne poste dai non musulmani. Concludo qui questa puntata chiudendo l'argomento dell'antigiudaismo. Nella prossima puntata cominceremo ad affrontare quello dell'antisemitismo. Per il momento un cordiale saluto a tutti e a risentirci la prossima settimana.